Sono mesi che ormai il centro per migranti di Gjader in Albania è completamente vuoto. Il centro di Gjader è quella struttura costruita con soldi italiani in base a un accordo fra Italia e Albania, quella struttura che avrebbe dovuto ospitare i migranti in attesa di rimpatrio. Quali migranti? I migranti intercettati in mare e provenienti da paesi che l'Italia considera sicuri, considera paesi sicuri. Secondo i piani del governo italiano e secondo l'accordo tra Italia e Albania, l'Italia avrebbe dovuto portare questi migranti e solo questi migranti nei centri in Albania, trattenerli il tempo necessario per le pratiche accelerate di rimpatrio e quindi per un massimo di 28 giorni, pratiche accelerate proprio in virtù del fatto che, trattandosi di paesi che l'Italia considera sicuri, l'approvazione di un tribunale per il rimpatrio era stata data dall'Italia per scontata. Al termine di questa procedura sarebbero stati riportati nel loro paese d'origine per lasciare spazio a nuovi altri migranti in un continuo flusso. Questa era l'idea del governo italiano nel Mediterraneo, che avrebbe portato queste strutture in Albania a essere sempre piene, a decongestionare l'affollamento delle strutture già presenti sul territorio italiano. E poi, ancora sempre nelle intenzioni del governo, l'intera operazione avrebbe dovuto rappresentare un deterrente alle partenze dei migranti. Sappiamo, e la cronaca degli ultimi mesi ce lo ha raccontato, che niente di tutto questo è successo. Fin da subito i tribunali competenti in Italia si sono opposti a questa idea del tutto astratta, del tutto teorica, di paesi genericamente sicuri. I casi andavano trattati individualmente, uno per uno. Hanno ribadito i tribunali che per essere sicuro un paese di provenienza lo deve essere per tutte le categorie di persone coinvolte, e sappiamo che ci sono paesi che possono essere considerati genericamente sicuri ma che per esempio perseguitano omosessuali o sindacalisti o giornalisti o altre categorie, e poi lo devono essere in ogni parte del loro territorio. Ci sono paesi in gran parte sicuri ma che hanno delle regioni segnate per esempio da conflitti, da guerre civili, da guerre di confine. E allora cosa è successo? È successo che questi centri sono rimasti vuoti per un po'. I giornalisti sono rimasti in Albania per raccontare quello che accadeva dentro e al di fuori di queste strutture, come ingannavano il tempo gli agenti e gli altri dipendenti che erano stati comunque portati in Albania per garantire il funzionamento di questa struttura e di queste operazioni. E qualche tempo fa il quotidiano Domani aveva raccontato che, in assenza completa di detenuti e in assenza di cose da fare, il personale che era rimasto nel centro per migranti di Gjader in Albania si era organizzato per trasformare temporaneamente parte di questa struttura in un canile dove dare assistenza ai cani randagi che avevano notato essere piuttosto numerosi nella zona. Oggi torna su questa storia, sempre su Domani, Nello Trocchia, per raccontare uno sviluppo, cosa è successo dopo. Perché racconta Trocchia che, dopo che la notizia era filtrata sui giornali, era stata pubblicata da Domani, erano scattati degli accertamenti all'interno del carcere per capire chi avesse parlato con i giornalisti, chi avesse rivelato questa storia del carcere diventato canile. E secondo quanto scrive Domani, per riuscire a scoprire chi fosse stata la talpa, sono state utilizzate anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza, che naturalmente è installato nel centro, ma che da regolamento non dovrebbe essere usato per questi scopi. La segnalazione parte da un sindacalista, il segretario del sindacato UILPA, quella branca del sindacato UIL che si occupa proprio degli agenti. Il segretario della UILPA, Gennarino De Fazio, aveva chiesto una copia del regolamento che disciplina il sistema di videosorveglianza del carcere. Qual è l'accusa di De Fazio? Che all'interno del procedimento disciplinare che è stato aperto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per cercare di scoprire chi avesse parlato con i giornalisti, quale fosse la cosiddetta talpa, sono state utilizzate delle immagini ricavate dall'impianto di videosorveglianza del carcere, immagini che addirittura sarebbero arrivate a cercare di inquadrare i fotogrammi con le inquadrature dello schermo di uno smartphone personale di una dipendente. Da quello che si capisce nel pezzo di oggi, ci sono le videocamere di sorveglianza. Nel momento in cui entra nell'inquadratura una dipendente sospettata di aver parlato con i giornalisti, evidentemente si è proceduto a una sorta di zoomata per capire se nella schermata dello smartphone personale ci fossero degli indizi che la inchiodassero, che testimoniassero un passaggio di informazioni, di notizie, eventualmente a un giornalista. Da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, scrive Domani, si garantisce che l'utilizzo delle camere è solo per ragioni di sicurezza, non c'è altro uso, non vengono utilizzate e non sono state utilizzate per indagare sui cellulari personali, sugli smartphone dei dipendenti, ma De Fazio, interrogato da Domani, dichiara molto nettamente, dice: posso confermare senza tema di smentita che i fotogrammi, anche riprendenti lo smartphone personale, sono stati utilizzati in un procedimento disciplinare. Alla fine va detto, e lo racconta Domani, questo procedimento si è risolto in un nulla di fatto, è stato archiviato, non ci sono state conseguenze per i dipendenti, anzi per la dipendente coinvolta in questa storia. Ma perché sui giornali se ne riparla proprio oggi? Perché proprio oggi il centro di Gjader, che è deserto da mesi, potrebbe tornare ad aprire i canali cancelli a un gruppo di migranti. Si tratterebbe in questo caso del quarto tentativo del governo italiano di riuscire a trovare un impiego per questo centro per migranti. Una nave con una quarantina di migranti a bordo dovrebbe partire questa mattina e io, che dovrei darvi delle notizie, posso solo in questo momento usare dei verbi al condizionale. E tra pochissimo vi spiego perché. Questo è Morning, cominciamo! Buongiorno dalla redazione del Post, è venerdì 11 aprile, io sono Nicola Chittoni e oggi riprende l'operazione Albania. Salvo imprevisti, parte stamattina da Brindisi la nave Libra della Marina Militare con circa 40 migranti di diverse nazionalità provenienti dai centri italiani di permanenza per il rimpatrio. Destinazione, il porto di Shenzhen e poi il centro per il rimpatrio di Jader. Prendo questa notizia da pagina 13 del Sole 24 Ore, l'articolo di Manuela Perrone. È una notizia che vi ho letto senza verbi al condizionale ma con una clausola, ve ne sarete accorti, la clausola salvo imprevisti. Si tratta, scrive Perrone, della quarta ripartenza, del quarto tentativo di riempire i centri in Albania, ma il primo di questi tentativi che avviene sotto un altro ombrello, come scrive il Sole 24 Ore, quello del decreto legge 37 del 2025, che ha previsto la possibilità di trasferire in Albania anche persone già presenti sul territorio italiano, già trattenute nei centri per il rimpatrio presenti nel territorio italiano, sono 10. Un cambio di destinazione d'uso contestato da alcuni giuristi, ma è anche vero che è un cambio di destinazione d'uso che è stato reso possibile dal fatto che nel centro di Jader già c'era una porzione di questa struttura che era adibita a centro per il rimpatrio. Come vi spiegavo nell'introduzione, come vi ricordavo, gran parte dei posti riservati nei centri in Albania servono per le procedure di rimpatrio rapido di migranti provenienti da paesi che l'Italia considera sicuri, ma ci sono 144 posti, in realtà quelli attualmente disponibili sono poco più di 40, ma teoricamente ci sono 144 posti adibiti a centri per il rimpatrio. Ecco, sono questi che grazie al nuovo decreto il governo conta di occupare con migranti appunto provenienti da CPR italiani. Sono numeri molto bassi a fronte di spese di trasporto e anche di mantenimento delle strutture piuttosto alte, al di là di tutte le questioni giuridiche che abbiamo già affrontato e che ci troveremo di nuovo ad affrontare sicuramente. L'intera operazione continua a essere completamente diseconomica, ma come vi anticipavo non è detto che questo quarto tentativo, che sarebbe in programma per oggi, vada in porto. Scusate se utilizzo l'espressione vada in porto, in questo caso la frase fatta ha un suo senso, perché bisogna partire proprio dal porto di Brindisi, dove dovrebbe salpare la nave con a bordo questi 40 migranti, ma su questo non ci sono ancora certezze, lo spiega piuttosto bene Gian-Sandro Merli oggi sul Manifesto. Scrive Merli: fino a quando i migranti non saranno a bordo e la prua rivolta verso le coste albanesi, conviene usare il condizionale, perché sull'operazione restano ancora delle incognite logistiche. Mercoledì sera era circolato un lancio di agenzia che parlava di un trasferimento in due scaglioni, prima 15 e poi altre 25 persone. Sarebbe dovuto avvenire ieri, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Ancora, secondo prime informazioni, i migranti in partenza dal porto di Brindisi dovrebbero essere individuati fra quelli già presenti nel centro per il rimpatrio di Brindisi Restinco, ma anche qui non tornano i conti, scrive Merli, perché all'interno del CPR di Brindisi ci sono 46 migranti provenienti da Marocco, Algeria, Egitto, Bangladesh e Nigeria, ma molti di loro hanno presentato una domanda di asilo e non risultano quindi idonei a essere trattenuti in Albania. E allora verosimilmente quello che si sta aspettando è che arrivino nel porto di Brindisi migranti trasferiti provenienti da altri CPR, con altri viaggi, evidentemente anche altre spese, magari dei migranti provenienti dal CPR di Bari Palese, che è il più vicino in linea d'aria, siamo sempre in Puglia. Il Viminale dovrà selezionare con molta attenzione i casi individuali e le nazionalità per evitare, se è possibile, altre brutte figure, scrive ancora Gian-Sandro Merli. Su Domani Marika Economou aggiunge un tassello: risulta, a quanto si è riusciti a risalire, che una settimana fa 8 detenuti nel CPR invece di Trapani sarebbero già stati portati a Brindisi, probabilmente in vista di questo imbarco, probabilmente per riuscire a raggiungere questa quota 40 migranti da portare in Albania. Di fatto, scrive Economou, se questa nave finalmente salperà, si tratterebbe del trasferimento dal CPR più costoso d'Italia, quello di Brindisi, a quello più costoso di tutti in Albania. E fra l'altro c'è un ulteriore paradosso che riguarda proprio la nave che dovrà trasportare questi migranti, perché, scrive Economou, per il trasferimento verrà usata la nave della Marina Militare Libra, che è quella che l'Italia ha deciso di donare all'Albania. L'annuncio è avvenuto un paio di giorni fa. Il pattugliatore Libra È in rada a Brindisi, sarà l'unico mezzo in uso per il primo trasferimento, è stato scelto anche perché il più vicino si trovava in Albania nei giorni scorsi, proprio per la firma dell'accordo per la cessione all'Albania, anche se poi specifica domani, più che un regalo è stata una promessa all'Albania, perché poi il passaggio di proprietà di una nave di guerra ha bisogno di tempo, deve esserci una fase di disarmo nazionale e una fase di riarmo e dunque altre spese che renderanno questo regalo davvero costoso per le casse pubbliche. Qualche aggiornamento sulla guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina, di fatto si è trasformata in uno scontro a due dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una moratoria di 90 giorni per i dazi che aveva annunciato nei confronti della quasi totalità dei paesi del mondo. Ieri vi raccontavo di questo scontro tra Stati Uniti e Cina con l'immagine della corsa dei polli, l'immagine di due auto che procedono a fortissima velocità una in direzione dell'altra e la sfida, la gara e la corsa a vedere chi scarterà di lato, chi sterzerà per primo, chi cederà, oppure se invece il risultato finale sarà uno schianto. L'immagine della corsa dei polli oggi la utilizza in un editoriale sulla stampa anche l'ambasciatore Sequi. Al momento i primi segnali, 24 ore dopo l'ultimo aggiornamento che vi avevo dato in rassegna stampa, è che Trump la figura del pollo sembra non volerla fare, anzi, al momento i dazi nei confronti della Cina da parte degli Stati Uniti sono saliti al 145%, ma di Donald Trump e della sua politica sui dazi si parla su tutti i giornali oggi per un sospetto che era circolato proprio nel momento in cui Trump aveva annunciato la moratoria sui dazi, un sospetto che poi è diventata anche un'accusa esplicita da parte dell'opposizione democratica al Congresso. Un sospetto che potremmo riassumere con il titolo che utilizza oggi il Corriere della Sera per raccontare la notizia. Donald e quel tweet, chi ci ha guadagnato? E il sospetto è quello che Donald Trump abbia commesso un reato, il reato di insider trading. L'insider trading, spiega in un boxino il Corriere, è la compravendita di titoli azionari basata su informazioni non pubbliche che riguardano una società quotata, ma informazioni che sono rilevanti nella scelta di comprare o vendere. L'insider è la persona che queste cose le sa, le conosce e le divulga, e quindi dirigenti aziendali, membri di consigli di amministrazione e pure azionisti con una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale. Ma sono accusabili di insider trading anche familiari, amici o conoscenti. Ecco, il sospetto è che ci fossero persone nella cerchia di Donald Trump a conoscenza degli annunci che Trump stava per fare e che abbiano investito in tempo guadagnando molto. Guadagnando quanto? Lo spiega molto bene a pagina 6 del Corriere della Sera Francesco Bertolino, che ripercorre la storia. Scrive: a New York sono le 9:37 di mattina, Wall Street è sveglia da pochi minuti, ancora stordita dalla raffica di dazi, quando arriva un consiglio di Donald Trump. Un consiglio scritto sui social, sul suo social Truth, e il messaggio era questo: adesso è un momento grandioso per comprare. E poi conclude il messaggio con la sigla DJT, Donald J. Trump, che sono le sue iniziali, ma sono anche il codice identificativo delle azioni del Trump Media and Technology Group. I più ignorano questo invito, questo tweet. Diciamo che anche nei giorni precedenti Trump si era speso anche sui social con messaggi che cercavano di indurre l'ottimismo a una popolazione non solo di risparmiatori comuni ma anche di operatori finanziari che erano invece piuttosto sconcertati per le strategie messe in campo da Donald Trump. Solo che 3 ore e mezzo più tardi, sempre attraverso lo stesso social Truth, Trump annuncia il rinvio di 90 giorni dei dazi reciproci contro tutto il mondo, Cina esclusa, e gli investitori si precipitano davvero ad acquistare azioni. L'indice principale di Wall Street, lo Standard & Poor's 500, chiude la seduta in rialzo del 9,5%, che è il miglior risultato dal 2008. Il paniere dei titoli tecnologici Nasdaq guadagna il 12,2%, e questo è invece il balzo più alto dal 2001. E quindi la previsione di Trump sulle borse era di fatto corretta. Ma d'altra parte, fa notare, se ce ne fosse bisogno, Bertolino, era una previsione che proveniva da chi aveva il potere di tradurla in realtà attraverso proprio la sospensione dei dazi. Vi dicevo, qualcuno ci ha guadagnato e tanto. I trader che subito dopo il post su Truth hanno scommesso su un rialzo a fine giornata dello Standard & Poor's 500 tramite le Zero Day Option, i derivati a basso costo, hanno per esempio portato a casa guadagni fino al 2100%. Hanno cioè trasformato $100 in $2100 nel giro di poche ore. Stiamo parlando di quelli che si erano mossi subito dopo il tweet, ve lo ripeto, era questo: è un momento grandioso per comprare. E hanno guadagnato ancora di più quelli che hanno puntato sul rialzo di singole azioni. E anche qui Bertolino fa degli esempi. Sull'onda dell'entusiasmo per la pausa nei dazi, infatti mercoledì Tesla ha guadagnato il 22,7%, Nvidia il 18,7%, Apple il 15%, Nike l'11,2%, United Airlines il 25,8%. E, guarda caso, anche le azioni di Trump Media and Technology Group, quelle con la famosa sigla DJT, hanno guadagnato il 21%, facendo salire di circa 250 milioni il valore della quota della famiglia Trump nella società, famiglia Trump che detiene il 53% di questa società. E allora, ancora domande, solo fortuna e tempismo o c'è dell'altro? Per avere delle risposte precise, il senatore democratico della California Adam Schiff ha chiesto un'indagine per accertare se ufficiali della Casa Bianca e membri della famiglia Trump siano stati informati in anticipo del rinvio dei dazi e abbiano investito di conseguenza in borsa. Spiega il Corriere che qualche risposta potrebbe arrivare tra circa un mese, quando i parlamentari degli Stati Uniti dovranno rivelare quali prodotti finanziari hanno comprato in questi ultimi mesi. E allora un'altra deputata democratica, Alexandria Ocasio-Cortez, ha invitato i membri del Congresso che hanno acquistato azioni nelle ultime 48 ore a dichiararlo subito, insomma, a non aspettare un mese, quando inevitabilmente si saprà se hanno investito in quelle 3 ore e mezzo, in quel lasso di tempo fra il tweet di Trump e l'annuncio della moratoria sui dazi. Corriere della Sera spiega anche perché, però, Donald Trump non dovrebbe rischiare nulla. Scrive ancora Bertolino, se Trump fosse l'amministratore delegato di un'azienda, il suo comprate via social gli costerebbe probabilmente un'inchiesta per manipolazione del mercato. Ma siccome è il presidente degli Stati Uniti, la vicenda assume dei contorni giuridici che sono completamente inediti. Chi avrebbe il potere di intervenire, racconta la stampa, sarebbe la SEC, che sarebbe l'equivalente negli Stati Uniti della Consob, l'organo che controlla le operazioni di borsa, ma fa notare la stampa, per una coincidenza di calendario delle audizioni, da mercoledì pomeriggio la SEC è sotto il controllo di Paul Atkins, un uomo considerato molto vicino al presidente degli Stati Uniti, di fatto una nomina trumpiana. C'è un effetto imprevisto dei dazi di Trump, un effetto forse non voluto da Trump stesso, che potrebbe avere delle conseguenze su una delle guerre in corso, una delle guerre che Trump fra l'altro ha promesso di risolvere in tempi brevi, di portare a una pace, la guerra in Ucraina, l'invasione russa in Ucraina. Sappiamo, ve l'ho già detto, che la Russia è uno dei pochissimi paesi che non erano stati colpiti neanche dalla prima ondata di dazi di Trump, e la giustificazione da parte dell'amministrazione degli Stati Uniti era che la Russia è già un paese sottoposto a sanzioni internazionali, sanzioni anche da parte degli Stati Uniti, e con il quale il volume degli scambi con gli Stati Uniti è molto basso, non avrebbe avuto senso in una fase in cui si cerca invece di discutere un percorso per un cessate il fuoco, per una pace, colpire la Russia anche con dazi. Eppure la Russia, pur non colpita direttamente dai dazi di Trump, potrebbe subire e molto, se Trump lo volesse in maniera anche decisiva, gli effetti dei dazi degli Stati Uniti. Lo scrive oggi Micol Flamini sul Foglio, parlando del dazio imprevisto, questo è il titolo del colonnino che trovate con richiamo in apertura sul Foglio. Scrive Flamini, tutti i calcoli dell'economia russa sono fatti prevedendo il prezzo del petrolio a $70 al barile. Il 7 aprile è successo quello che secondo Mosca non doveva succedere. Il prezzo del petrolio russo è crollato al minimo degli ultimi 21 mesi, arrivando a $51,54 al barile, e la causa sono stati i dazi di Donald Trump, che, come molti analisti russi avevano previsto, nonostante non abbiano colpito direttamente la Russia, hanno però scosso anche l'economia di Mosca. E questo perché le entrate dalla vendita di petrolio costituiscono circa il 30% dell'economia russa, e la vera arma nelle mani di Trump per colpire il Cremlino, che sta bloccando o ritardando ogni accordo, è proprio colpire il petrolio. Al momento Trump non ha preso decisioni definitive da questo punto di vista, ma c'è la possibilità che il presidente americano un giorno possa imporre sanzioni secondarie in grado di bloccare del tutto l'economia di Mosca, e questo con degli effetti anche decisivi sulla guerra. Spiega Flamini che i conti russi sono tenuti in vita dal fatto che, nonostante tutte le sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione Europea, le esportazioni di gas e petrolio non hanno subito variazioni significative. Ma tutto questo potrebbe cambiare se Trump decidesse di intervenire, e anche questo, racconta il Foglio, spiega l'importanza della visita di affari di Kirill Dmitriev. Ne avevamo parlato in un morning di qualche tempo fa. Dmitriev è l'economista russo che ha studiato negli Stati Uniti, parla un inglese fluente, veste da uomo d'affari americano e soprattutto di recente era a Washington per proporre alla squadra di Trump di spartirsi di fatto l'Artico. Di fatto le trattative sull'Artico sarebbero una moneta di scambio per evitare appunto sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti. Dmitriev ha portato ai consiglieri di Trump dei dati concreti su quanto sia conveniente un'alleanza con la Russia nell'Artico. E i dati sono questi: 13% di petrolio non sfruttato, il 30% del gas, una nuova rotta per 260 milioni di tonnellate di merci l'anno, che è il 30% più veloce di quella della rotta che passa per il canale di Suez. Conclude Flammini: da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, nessun funzionario russo ha chiesto l'eliminazione delle sanzioni degli Stati Uniti. Nessuno tocca l'argomento, evitando che l'amministrazione americana lo metta al centro dei colloqui. In questo momento, più che le decisioni dei generali sul campo, per Putin conta il successo di Dmitriev con Trump. La storia di cui si è parlato di più nelle ultime ore, e di cui credo si parlerà anche nelle prossime ore di più, riguarda l'annuncio dell'Istat, l'Istituto di Statistica, che ieri ha reso noto l'arrivo di un codice Ateco. Con il termine Ateco si identificano le attività economiche. Il codice serve per classificare le attività economiche ed è una classificazione che viene adottata per le finalità statistiche. L'Istat usa questi codici per analizzare o stimare le attività dei diversi macro settori economici. Bene, l'Istat ha annunciato di aver attivato un codice Ateco dedicato anche a prostitute ed escort. Questa notizia ha generato sicuramente dibattito, anche un po' di confusione, confusione che è arrivata anche sulle pagine dei giornali, tanto che oggi per esempio Repubblica titola nel suo pezzo «Il fisco regolarizza le prostitute». Non è esattamente così, e anzi qualcun altro scrive anche «legalizza la prostituzione», un termine doppiamente scorretto perché la prostituzione in Italia non è reato, lo è invece lo sfruttamento della prostituzione. Ma poi perché, come spiegano Marco Mobili e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore, in realtà l'Istat ha fatto sapere che queste attività di escort, sex workers, erano già contemplate dall'Istat nei codici Ateco, semplicemente rientravano in una macro categoria più generica che comprendeva, per esempio, l'attività di collaboratori domestici indipendenti, i bagnini, gli astrologi addirittura, le attività di consulente d'immagine o simili. Era un gruppo che ricadeva sotto la definizione di altre attività di servizi per la persona NCA, dove NCA significa non codificati altrove. A cosa serviva e a cosa serve comprendere queste attività economiche all'interno di un codice Ateco? A che cosa serve all'Istat? Perché per l'Istat classificare queste attività, comprese quelle illegali, consente di elaborare i dati ogni anno sull'economia sommersa in Italia per una stima più attendibile del PIL reale italiano. E tra l'altro avere un codice Ateco è importante per fini fiscali, significa poter aprire una partita IVA per quell'attività e quindi abbandonare il sommerso pagando le tasse e costruendo anche una futura pensione attraverso i contributi. Tra l'altro questo cambio di indirizzo da parte dell'Istat, quello di dedicare un codice Ateco ad hoc per le escort anziché tenerle all'interno di un calderone più generico e più onnicomprensivo, si può dire che ce l'abbia chiesto l'Europa per uniformare le classificazioni che si fanno in Italia con i modelli, gli standard adottati in altri paesi europei. Ma questo ha anche delle implicazioni che mi sembra spieghi bene sul Corriere della Sera Claudia Voltattorni. Il pezzo che trovate a pagina 23 del Corriere mi sembra il più completo e il più ricco di dettagli su questa storia. Spiega Voltattorni che in questa ristrutturazione, che include nuovi gruppi e nuove classi, ma anche qualche eliminazione, si trova a sorpresa anche la prostituzione, che di per sé, lo ricordiamo ancora, non è vietata in Italia. E la prostituzione finisce in quelli che sono definiti servizi di incontro ed eventi simili. Nello stesso gruppo vengono incluse anche l'organizzazione di eventi di prostituzione e la gestione di locali di prostituzione, attività che invece la legge italiana vieta e persegue con i reati, tra l'altro, di induzione, favoreggiamento e sfruttamento e con pene fino agli 8 anni di reclusione. Ed è questo il cortocircuito che sottolinea fra gli altri anche Alberto Arrigoni, che è un esperto di norme tributarie e che al Corriere della Sera dice: probabilmente questo cortocircuito nasce da un desiderio di modernità esagerato, ma che invece codifica un reato grave come lo sfruttamento della prostituzione in un atto ufficiale come la classificazione dell'Istat. Ma è un cortocircuito, spiega ancora Voltattorni, che nasce proprio dall'esigenza di adeguare le classificazioni italiane con quelle europee. E in alcuni paesi europei la prostituzione e anche la sua gestione è un'attività economica legale. Per questo, precisa l'Istat, la classificazione definita a livello comunitario può includere, oltre alle attività legali, anche quelle non legali, o almeno che non sono legali in alcuni dei paesi europei. E questo al fine di garantire una classificazione esaustiva e la piena comparabilità dei dati tra paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dal loro regime normativo e quindi indipendentemente dal fatto che questa attività economica sia un reato o no. Tra l'altro, in questo nuovo codice ateco, accanto alla prostituzione rientrano anche le agenzie matrimoniali e quelle di speed dating, e l'Istat assicura all'interno di questa nuova categoria la stima delle attività illegali verrà effettuata nell'ambito dei conti nazionali utilizzando metodi di stima indiretti. Insomma, avremo modo e abbiamo la capacità di analisi per distinguere poi, quando metteremo a punto le nostre statistiche, quelle che sono le attività legali e quelle illegali. Ma questo pezzo del Corriere è interessante, oltre per i chiarimenti che fornisce, anche perché ci dice qualche cosa di più, non si ferma alla questione escort, alla questione prostituzione. Ci racconta anche che in questa nuova classificazione sono state eliminate anche alcune attività, come ad esempio il noleggio di videocassette o di dischi, un'attività che in effetti sembra appartenere veramente a un'altra era. E poi ancora, l'Ateco 2025 inserisce per la prima volta con una categoria autonoma gli influencer. Influencer che da quest'anno hanno un codice ateco tutto loro, fino ad ora utilizzavano i codici che identificavano l'ideazione di campagne pubblicitarie o la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Dal 1 aprile invece l'influencer marketing ottiene un riconoscimento ufficiale. C'è una notizia importante che trovate in diversi giornali e nelle pagine di Economia, in alcuni prima delle pagine dell'Economia, per l'importanza non solo economica ma anche culturale della notizia. La notizia riguarda due grandi marchi della moda italiana, con Prada che compra Versace, o almeno il gruppo Prada ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per comprare il 100% dell'azienda di moda Versace da Capri Holdings, che è una multinazionale americana che l'aveva acquistata nel 2018, ed è anche per questo che Repubblica titola Prada compra Versace, il marchio Versace torna italiano. Repubblica è anche il quotidiano che dedica la più ampia copertura alla notizia, lo fa con un pezzo di cronaca, fra l'altro molto alto nella foliazione a pagina 14, un secondo pezzo che traccia un profilo delle due protagoniste che portano il nome dei marchi, da una parte Miuccia Prada, dall'altra Donatella Versace. Brunella Giovara racconta le vite parallele delle signore della moda, e Repubblica, fra l'altro, rinforza il tutto, e soprattutto questo concetto delle diversità tra Prada e Versace, anche con un commento di Emanuele Farneti nella pagina degli editoriali. Scrive Farneti: sono circa 2 chilometri, pochi minuti a piedi passando dal Duomo, eppure tra la molto famosa casa Versace in via del Gesù, quadrilatero della moda, e la molto discreta residenza di Miuccia Prada in zona Porta Romana, sembra passarci un mondo. Là Donatella negli anni ha invitato a cena Elton John e Madonna, da Miuccia Jeff Koons e Germano Celant. Diverse le frequentazioni, diversi i gusti in fatto di stile, le mondi opposti, verrebbe da dire. Donatella, famosa, famosissima, anche tra i ragazzini, la fermano per strada, una delle 10 persone invitate al matrimonio di Britney Spears, unica, stilista, oggetto di un'imitazione TV al Saturday Night Live. Miuccia, riservata, riservatissima, mai in televisione, interviste con il contagocce, il tempo di affacciarsi dal sipario per salutare il pubblico a fine sfilata ed è già andata via. Ma dopo aver illustrato le differenze, il cuore del commento di Farneti è negli ultimi paragrafi. Scrive Farneti: ma alla fine dei conti hanno più cose in comune di quelle che le rendono diverse. Sono state e sono due donne di potere in un mondo che, per quanto strano possa sembrare, resta attrazione maschile. Ciascuna a modo suo si è costruita un personaggio che è il riflesso esatto della propria identità. Nell'una nell'altra hanno mai flirtato con la finanza né con la politica. Entrambe sono poco inclini alla mediazione. Che una ami l'arte antica e l'altra il contemporaneo, che una sia mondana e l'altra no, c'è una cosa che le accomuna: hanno sempre fatto di testa propria. È possibile, forse probabile, che quella delle due signore al comando resterà solo una suggestione e che il business guiderà Prada e Versace ciascuno verso la propria strada. Ma in queste ore resta bello immaginare due donne italiane, opposte e uguali, che nel pieno della crisi del lusso globale hanno in serbo nuove sorprese. Siamo in chiusura, siamo anche in chiusura di settimana, e come ogni venerdì dalle 10 è disponibile sulla app del Post il podcast di Beatrice Mautino e Emanuele Menietti, Ci vuole una scienza. E così come è stato mercoledì per Globo con Eugenio Cau, che aveva ospite Luca Misculina, e come è stato ieri per Sigmund con Daniela Collu, che aveva ospite lo scrittore Marco Missiroli, anche Ci vuole una scienza permette a tutti quelli che non sono riusciti a essere presenti sabato scorso a Torino alle Officine Grandi Riparazioni, all'evento Voices, i podcast live del Post, in qualche modo di partecipare a quello che è stato uno degli appuntamenti della giornata, perché Ci vuole una scienza era sul palco dal vivo ed era con Christian Greco, che da più di 10 anni è il direttore del Museo Egizio di Torino, uno dei musei più visitati in Italia e tra i più importanti al mondo per la sua collezione di antichità egizie. Sotto la direzione di Greco il museo ha avuto molte evoluzioni evoluzione, dimostrando come anche un'istituzione che ha ormai 2 secoli di storia possa cambiare trasformandosi in un grande laboratorio di conoscenza. In questa puntata speciale del podcast scopriamo insieme a Greco che cosa vuol dire dirigere un museo, come si fa scienza con reperti antichissimi e come si raccontano le attività scientifiche e culturali a milioni di persone attirandole nelle sale del museo stesso. E anche mettendo in conto qualche critica oltre ai successi. E allora è un appuntamento che vi consiglio caldamente. Noi che eravamo a Torino siamo rimasti a bocca aperta ad ascoltare Christian Greco, lo avremmo ascoltato per ore, perché posso anticiparvi che la sua passione è veramente trascinante. Detto questo, vi auguro un'ottima giornata e un ottimo fine di settimana. Se lo vorrete, ci ritroviamo lunedì ancora con Morning. Ciao!